Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Oggi affrontiamo un argomento, e non è la prima volta che lo affrontiamo, ma è di un'importanza eccezionale. E purtroppo è abbastanza trascurato in molti suoi aspetti, ed è il problema dell'educazione dei giovani ed in particolare il problema della scuola dell'obbligo, della difficoltà di sviluppare questo rapporto anche con la tradizione, che la nostra società ha fatto un caposaldo della sua esistenza. Oggigiorno vediamo che i ragazzi non hanno quel rapporto con la scuola, con i maestri, con il dovuto rispetto che avevamo noi. Io ricordo quando ero in prima elementare, andavamo a scuola con il grembiule nero, il collettino bianco, e il rapporto tra di noi e il maestro era un rapporto di perfetta accoglienza, ma anche di grande rispetto reciproco. C'era il capoclasse, già un ragazzo bambino di 6 anni, che quando entrava il maestro, anzi meglio la maestra, perché fino alla seconda elementare avevamo la maestra, e diceva: attenti! E tutti i ragazzi saltavano proprio in piedi e aspettavano che la maestra prendesse posto sulla cattedra, e allora si incominciava con il buongiorno, che diceva, veniva detto e veniva raccomandato alla maestra, e la maestra rispondeva. Ed era un qualche cosa veramente di familiare, ma di grande rispetto, come era grande rispetto familiare anche all'interno della famiglia, no? E soprattutto il rapporto tra la famiglia dei bambini, dei ragazzi, degli studenti, e degli studenti fino al liceo, no? E degli insegnanti. Il maestro era un, non so come definirlo, ma di un qualche cosa, di simbolo, il simbolo non dell'autorità ma dell'educazione. Ecco. Oggigiorno noi sentiamo o leggiamo che le cose purtroppo non vanno come la tradizione ce l'aveva fatta vedere, o come anche la nostra esperienza aveva maturato. Oggigiorno anche i ragazzi non hanno quel dovuto rispetto nei confronti dei... Io non lo vedo perché non frequento le scuole, però da quello che si legge, da quello che si sente, c'è un po', dipende anche dal professore, dipende dall'insegnante, dipende anche dai singoli, dalle singole famiglie, ma spesso, i genitori non accettano il modulo comportamentale e di insegnamento che viene espresso dall'insegnante. Molte volte si permettono di entrare in classe e di interloquire con il maestro in un modo di grande maleducazione, e molte volte succede che arrivano anche alle mani, e oggigiorno questo diventa un grosso problema. Io vorrei chiedere a voi due la vostra esperienza al riguardo, e vedere se questo argomento è un argomento primario, oppure se ci sono delle situazioni che emergono di tanto in tanto, ma alle quali non bisogna dare eccessivo rapporto. Io credo che invece sia un qualche cosa di molto molto importante questo argomento, che viene trascurato anche dalle autorità a livello nazionale e a livello comunale e anche a livello, diciamo, di struttura scolastica. Che cosa ne dite voi? Incominciamo con il nostro amico, che forse le stelle illumineranno il suo modo di dire.
Grazie, buongiorno a tutti. Oggettivamente è un problema grosso, perché se la scuola è il luogo dove si preparano i futuri cittadini, temo che la nostra società futura non sarà una buona società. Proprio perché si perde il senso del ricevere e del dare. Si pretende soltanto di ricevere e non si è più disposti a offrire. Questa è la prima cosa che io vedo quando parlo con le persone, ma purtroppo questa cosa non è solo dei ragazzi, perché i ragazzi sono lo specchio dei genitori e questa cosa la vedo spesso anche proprio nelle persone adulte. E la cosa ovviamente personalmente certe volte mi urta, vedo persone arrogantissime nel traffico, non parliamo, no, di quello che succede, no, all'incrocio, no, devi darmi precedenza, no, tremendo, e c'è arroganza, non c'è proprio, manca tutto un insieme di meccanismi di autoregolamentazione della nostra società sono saltati, e quindi anche la scuola è il riflesso di questa situazione della civiltà nella quale noi attualmente viviamo.
Io continuerei, diciamo così, visto che il dibattito comunque in questi giorni è abbastanza ampio e articolato proprio su questa cosa della, chiamiamola, emergenza educativa, tra virgolette, ma in realtà, diciamo, il problema è la scuola in se stessa e soprattutto questi atti che, devo dire la verità, sembrano quasi, insomma, pensavamo che non potessero succedere, tant'è che al di fuori tante volte le notizie arrivano da tutta Italia, ma anche a Trieste io stessa ho potuto vedere professori e, devo dire, in questo periodo e anche maestri che stanno lamentando, chi addirittura, un professore che ho conosciuto che ha lamentato proprio vere e proprie un attacco fisico da parte di un alunno, ma anche appunto problemi di difficoltà di poter tenere anche alle elementari determinati ragazzi che non riuscivano a stare diciamo nel gruppo comunitario della classe e che quindi diventava complicato, difficile, eccetera. Ma diciamo, è una cosa nuova, è una cosa non nuova? Beh, insomma, questo di picchiare i professori direi che è abbastanza nuovo, perché, come si diceva, il rispetto per il ruolo del maestro, io ricordo, per esempio, non so, forse poco, ma però altri più grandi di me forse ricorderanno, e voglio anche ricordare ancora di più, perché quest'anno c'è il centenario della nascita del maestro Manzi. Non so chi lo conosceva, ma un maestro che, bene o male, ha insegnato a scrivere e a leggere a una generazione di adulti che in quel momento si approcciavano negli anni 60, penso fino ai 70, analfabeti a questo mondo della lettura e della scrittura, perché effettivamente rappresentava un avanzamento dal punto di vista della diciamo così, della partecipazione alla società. E il maestro Manzi, quella volta alla TV, faceva una trasmissione dove cominciava proprio dai disegnetti, dalle A e O, e mostravano anche questa platea all'interno dello studio, che era fatta di nonnini fondamentalmente.
Il titolo era "Non è mai troppo tardi".
Sì.
Esatto, e quindi noi dobbiamo continuare con questo titolo del maestro Manzi e ricordare appunto i 100 anni della sua, che avrebbe avuto 100 anni, ma oggi non è più con noi, ma sicuramente in quell'idea noi dobbiamo pensare che non è mai troppo tardi, perché effettivamente io credo, non ho tantissima esperienza, ma almeno da medico, i ragazzini sono sempre quelli. Secondo me il problema sono gli adulti che non hanno fiducia nell'istituzione scuola, che non hanno perso il rispetto per il ruolo. Chi avrebbe mai detto qualcosa al maestro Manzi? Cioè, nel senso, il maestro Manzi era un'istituzione. Stessa cosa io ricordo per i maestri fino agli anni 80-90, c'era il ruolo il maestro, addirittura è un titolo, quando uno deve essere chiamato per dargli una certa importanza si diceva maestro. Cioè, magari non era maestro di scuola e di letteratura, ma era maestro d'ascia, maestro di... è uno che insegnava, quindi c'era proprio la differenza tra l'insegnare e il discente, che erano i ragazzi, ma anche gli adulti. Quindi, e ricordiamo che non eravamo tanto indietro, perché oggi, io devo dire ancora, ho conosciuto persone analfabete. E quindi l'importanza della scuola è fondamentale. Io non so nella sua esperienza, Livio, appunto nei suoi anni, com'era l'analfabetismo che stava intorno a lui in Istria. Però possiamo dire che io ancora conosco delle persone che firmano a malapena e che sono analfabete e che non sanno scrivere. Qualcuna ancora rimasta da vecchia proprio generazione, i più giovani no, però qualcuno che è arrivato da fuori, da un altro paese, da altre cose. Quindi dobbiamo ricordarci che la scuola, imparare, proprio come diceva il maestro Manzi, a leggere e a scrivere, si diceva, so leggere e scrivere, voglio dire, no? Era importantissima, ed è ancora più importante riuscire a mantenere questo. Io dico sinceramente, la classe deve essere proprio una comunità, è come diceva prima Muzio, che funziona perché ognuno sta al suo posto e ognuno ha l'idea, l'obiettivo, quello di imparare a leggere e scrivere, ma proprio di crescere, quindi tutta una serie di stimoli. E ritorno a Livio e all'analfabetismo in Istria.
Ma io ho sentito adesso, in chiusura di questa tua esposizione, molto bella, molto semplice, parlare di comunità. E ho fatto immediatamente riferimento a quello che è l'argomento dominante per me in questo periodo, la comunità delle api, nel modo come le api vanno d'accordo, quell'intelligenza connettiva delle api che la scuola ti insegna a sviluppare. Ecco perché noi uomini siamo degli animali sociali ed è importante imparare a vivere assieme. La scuola ti introduce tanti argomenti, ma ti fa esprimere tantissime cose che tu hai all'interno e non sai da solo esprimere. Tu non sai darti in comunità e la scuola ti deve insegnare questo, ad essere uno degli altri. È un qualche cosa di fondamentale che gli animali sanno fare, e gli uomini purtroppo devono imparare all'interno della famiglia, ma poi diciamo all'interno della società più ampia con la scuola. E io ricordo quando i primi passi che ho fatto già all'asilo, incominciavamo a stare assieme, erano degli asili, delle scuole materne dove i ragazzi venivano accompagnati alla mattina e molte volte si mangiava anche assieme e si incominciava a vivere proprio in comunità, rispetto reciproco, insegnamento, è un insegnamento che poi non finisce mai di esaurirsi, perché tu sei predisposto ad imparare ed non c'è cosa, diciamo così, che ti lascia indifferente. Non è solo interesse e curiosità, ma è un modo di vivere per imparare, fare in modo che il mondo entri in te stesso, ma tu rientri nel mondo assieme ai tuoi amici. Se è questo un modo di vivere, io penso che sia un bel modo di vivere, perché gioisci assieme agli altri, ma gli altri ti aiutano nei momenti di difficoltà a superare proprio quelle grosse, grosse difficoltà che fanno parte della vita. Che cosa ne dite voi? Questo modo di intendere l'insegnamento e il modo di vivere.
Mi hai innescato tutta una serie di pensieri. Man mano che parlavi così la mia mente correva a tantissime cose. Per esempio, la difficoltà di allevare un cucciolo di uomo e farlo diventare cittadino, farlo entrare a pieno titolo nella nostra società, c'è la tendenza, specialmente per certe generazioni lo è stato, di inculcare un modo di essere. La parola stessa però di educare viene dal latino e significa trarre, non mettere dentro. Quindi il ruolo del maestro è molto, secondo me, maestro generico, è molto difficile, perché dovrebbe poter non dare un unico insegnamento, ma trarre da ognuno dei ragazzi che ha, in qualche modo, non voglio dire sotto di sé, ma vicino a sé, trarre il meglio da ognuno. Questa, secondo me, è una delle difficoltà dell'insegnare, perché il vero insegnante trae dalla persona il meglio che quella persona può offrire. Certo. Prima cosa. Questo serie di pensiero si lega alla figura del maestro, che io conosco anche per altri versi, nel senso, meglio, reset. Figura del maestro. Il maestro è noi di solito lo usiamo verso la persona che insegna a scuola al primo grado. Ma maestro è anche il maestro musicista. Cioè il musicista d'alto livello viene chiamato maestro. Tiziana ha ricordato che gli artigiani più esperti erano i maestri. Ma per la mia esperienza personale c'è anche il maestro delle arti marziali. Mm-hmm. Che oggi spesso, secondo certi modi che vengono dal Giappone militarista, impongono e deformano la mentalità e il corpo del praticante. Ma secondo la filosofia di Confucio non era così. Era una sorta di padre di persone che dovevano comportarsi verso di lui come figli. Cioè era un legame simile a quello familiare. E quindi fare veramente il maestro, per esempio dal punto di vista, come sto parlando, delle arti marziali, è difficilissimo, perché non devi deformare mentalità e fisico di una persona, ma devi fare in modo che quella persona, in base alle sue caratteristiche e alla sua struttura fisica, dia il meglio di sé. E questo, secondo me, è una cosa veramente difficile. Questo senso del maestro secondo queste filosofie da noi ormai si sta perdendo. Ormai è un insegnante, un mestierante, che non trae dagli allievi, studenti, discepoli il meglio che loro possono dare, ma spesso si limita a prendere un libro e a leggere delle pagine. E questo è un peccato, però è la cosa più difficile. Il ruolo veramente, forse quello giusto, fra virgolette, che ho descritto, è un ruolo molto difficile. Quindi una persona che dovesse dimostrare queste capacità, altro che rispetto.
Sì. E io penso che in questa fase, diciamo, ognuno deve dare il meglio di se stesso per poter superare queste grosse difficoltà, perché una società non può lasciare questi vuoti educativi, diciamo così, allo sbaraglio. Quella società deve recuperare nel modo assoluto, diciamo, la possibilità di introdurre, diciamo così, nella vita i giovani nel modo in cui la tradizione ci ha insegnato noi a vivere. Tu che cosa ne dici?
Allora, devo dire che è molto difficile fare questa riflessione, perché l'insegnamento, insegnare, la parola insegnare, è una parola che tutto sommato comprende tanto, e soprattutto nei vari periodi. Stavamo parlando di maieutica, di tirar fuori il meglio dalle persone, abbiamo fior fiore di filosofi, sociologi che hanno parlato dell'insegnamento. Io non lo so, devo dire che vado alla cosa più semplice. L'insegnante è tutto sommato, una volta si pensava che l'insegnante, oltre ad aver studiato più degli altri e quindi avere tutta una serie di nozioni, lo facesse anche perché il mestiere naturalmente comportava il fatto che è un mestiere piacevole, un mestiere di relazione, la possibilità comunque di avere un ruolo importante nella società, perché dava informazioni ma anche suggestioni, indicazioni di comportamento, eccetera. A un certo punto nella nostra storia, ma devo dire dopo che io sono diventata un po' più grande, si è cominciato a pensare che la scuola dovesse dare solo informazioni e poca educazione, e quindi in realtà si è detto no, ma dobbiamo rimanere sulle informazioni. Io credo questo sia stato uno sbaglio di per sé, perché informare non è educare, cioè è una parte dell'educazione ma sicuramente non è solo quello. Ma comunque io devo dire la verità che per mia conoscenza personale conosco sicuramente tanti insegnanti bravi, e devo dire che ce ne sono tanti, ma anche tanti insegnanti stanchi che effettivamente negli anni si sono visti burocratizzare tutto il loro mestiere, avere una serie di difficoltà e avere soprattutto poi anche poco sostegno da quella parte che dovrebbe stare intorno alla scuola, cioè la parte organizzativa della scuola, nel poter fare, diciamo, determinate scelte in questo mestiere di insegnanti di educazione, per cui spesso ho sentito parlare di solitudine anche da parte degli insegnanti nella scuola. Quindi devo dire la verità che questo non aiuta. Bisognerebbe ripensare la scuola. Certo, non si può essere vocati solamente all'insegnamento, abbiamo persone che fanno gli insegnanti ma fanno anche altre cose, però e neanche vocati ad essere discenti, perché molti non hanno voglia effettivamente di studiare. Bisognerebbe capire che è così, non è ammalato, è solo che non ha voglia di studiare, come si diceva una volta. Però forse bisognerebbe ripensare queste cose. Oggi ne stiamo ripensando, la stampa, tutti quanti, gli studiosi stanno ripensando alla scuola, ma credo che io almeno penso alla mia scuola, anche se più rigida e più vecchia, con una sorta di affetto anche per quegli insegnanti che sono stati un po' rigidi e un po' diciamo che pretendevano, ecco. Per cui mi lascio, quando penso alla scuola penso sempre a situazioni affettuose. Lascio per il finale la parola al nostro Livio.
Stavo riflettendo anche sulle esperienze che abbiamo fatto noi come circolo e come consorzio apicoltori, diciamo, su qual è l'ambiente della scuola. Non è un'aula con delle finestre, dei banchi ed una cattedra. La scuola comprende anche il mondo che le è attorno. Gli strumenti di insegnamento sono la vita, e l'insegnante deve fare in modo di introdurre questi ragazzi nel mondo della natura e nella vita, dare la vita ai ragazzi. L'insegnamento è un qualche cosa che insegna a vivere, non insegna solo a sapere, ad avere informazioni che rimangono molte volte, diciamo, mute. La vita deve parlare continuamente, deve far riflettere, e io penso che la scuola deve allargare il suo bacino di strutture, diciamo, uscendo, entrando nel mondo complessivo. Ecco, non so se voi pensate che la scuola si esaurisca in un'aula oppure se la scuola sia il modo di vivere nel mondo.
Una volta gli insegnanti portavano anche i propri studenti all'esterno della classe.
Sì. Noi li abbiamo portati nel Parco della Concordia, dove c'erano gli animali, dove c'erano le piante, dove i ragazzi riuscivano a parlare con gli animali, in modo particolare con determinati animali, con il mus. C'erano i ragazzi che, diciamo, venivano, diciamo, lì ed era, abbracciavano addirittura l'asino, no? E gli accarezzavano la faccia con la guancia. Ecco, quello era un modo di vivere la scuola e di vivere l'insegnamento, di entrare nella vita. Ecco, con queste riflessioni noi potremmo vedere ancora di riprendere questo discorso e di svolgere il nostro ruolo, non dico di insegnanti, ma di fratelli maggiori nei confronti dei nostri giovani. Ecco, con questa ipotesi di lavoro futuro, noi diamo il arrivederci e l'augurio che i nostri ascoltatori ci aiutano costantemente a lavorare con questo tipo di vocazione che è l'insegnamento ai giovani. Ai nostri ascoltatori un buon arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.